23 settembre 2019. Antibiotici più efficienti, trovata una possibile chiave d'ingresso. Fonte, CNR-UNIV di Cagliari. Svelato il meccanismo molecolare con il quale i farmaci possono entrare nei batteri più resistenti e attaccarli con efficacia, è stata infatti identificata una porta di accesso nella spessa membrana che protegge i batteri, che serve a far passare il ferro. Con un piccolo inganno però, attraverso questa porta possono passare anche i nostri farmaci. È il risultato di una ricerca svolta dall'Istituto Officina dei Materiali del CNR e dall'Università di Cagliari in collaborazione con Università di Oxford e Centre Nationale della Ricerche Scientifiche. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. È stato spiegato il meccanismo molecolare con cui aggirare l'antibiotico resistenza di uno dei quattro batteri più pericolosi del mondo secondo la classifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS. Il lavoro pubblicato su Nature Communications è frutto di una collaborazione internazionale tra l'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, le Università di Cagliari e di Oxford e il Centre Nationale della Ricerche Scientifique. L'antibiotico resistenza, che secondo l'OMS uccide 700.000 persone l'anno, è un problema rilevante per le case farmaceutiche, che faticano a sintetizzare nuovi prodotti. Gli antibiotici già esistenti non funzionano più perché i batteri hanno imparato a riconoscerli e per sconfiggerli bisognerebbe usare dosi tossiche per l'uomo. Il consorzio pubblico di ricercatori scienziati dell'IMI, un'iniziativa dell'UE che si occupa di medicina innovativa, ha avviato una ricerca nell'ambito di un più ampio progetto europeo per affiancare le case farmaceutiche nella soluzione di problemi di questo genere. La difficoltà non è identificare le molecole capaci di uccidere i batteri, quanto quella di renderle capaci di raggiungerli penetrandone la membrana esterna, un problema che risulta evidente quando si passa dagli esperimenti in laboratorio a quelli in vivo. La membrana di alcuni batteri è particolarmente spessa e affinché l'antibiotico raggiunga il batterio è necessario trovare dei varchi, spiega Matteo Ceccarelli del CNR. Una possibile via di ingresso è stata svelata nei suoi aspetti molecolari dal nuovo studio. Si immagini la spessa membrana che protegge il batterio come un muro con una serie di porte e finestre. Sono chiuse, ma esiste una chiave per aprirle. In questo caso la porta è un recettore dal nome PFEA e la chiave si chiama Enterobactin, prosegue Ceccarelli. Il recettore PFEA è una proteina di membrana che si trova sullo strato più esterno del batterio e che ha il lasciar passare le molecole che trasportano il ferro all'interno, spiega Ceccarelli. La chiave di questa serratura per aprire la porta che fa passare il ferro nel caso di PFEA si chiama Enterobactin. Il trucco sta nel legare a questa molecola non solo il ferro ma anche il nostro antibiotico così che i recettori PFEA vengano ingannati e lasciano passare anche il farmaco attraverso la membrana. La potenziale via di accesso per far penetrare gli antibiotici è stata studiata in Pseudomonas aeruginosa, uno dei quattro batteri considerati dall'OMS i più pericolosi del mondo, responsabile di molte gravi infezioni fra le quali la polmonite nei pazienti affetti da fibrosi cistica. Il recettore PFEA identificato in questa ricerca è tipico del batterio Pseudomonas aeruginosa, ma se ne possono trovare molto simili in altri batteri. Escherichia coli, per esempio, ne ha uno FEPA, che funziona nella stessa maniera, conclude il ricercatore CNR. Ogni partner della ricerca ha avuto un ruolo differente. L'Università di Oxford si è occupato della produzione e cristallizzazione del recettore. Il Centre Nationale della Ricerche Scientifique di Strasburgo ha sintetizzato la molecola Enterobactin. CNR con l'Università di Cagliari si sono occupati di studiare e modellizzare l'interazione tra Enterobactin e il recettore PFEA. Perché la vitamina E può aumentare il rischio di tumore alla prostata. Fonte, Università di Bologna. Utilizzata negli integratori antiossidanti, in determinate condizioni può provocare un effetto opposto e favorire quindi meccanismi cancerogeni. Lo mostra un nuovo studio guidato da ricercatori dell'Università di Bologna. In determinate condizioni, l'effetto antiossidante della vitamina E può ribaltarsi fino ad arrivare a favorire meccanismi cancerogeni che portano al tumore alla prostata. un paradosso fino ad oggi senza spiegazione che un nuovo studio guidato da ricercatori dell'Università di Bologna è riuscito finalmente a chiarire. Con una serie di esperimenti sia in vitro che in vivo su ratti, gli studiosi hanno infatti mostrato come la vitamina E sia in grado di indurre enzimi che facilitano la formazione di sostanze cancerogene e portano all'aumento dei radicali liberi, danneggiando così il DNA cellulare. A partire da questi risultati, pubblicati su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature, i ricercatori suggeriscono quindi di prestare attenzione all'utilizzo eccessivo di integratori con funzione antiossidante. Siamo esposti tutti i giorni a campagne pubblicitarie che promuovono svariati prodotti di origine naturale come vere e proprie pillole magiche prive di rischi per la salute, spiega Moreno Paolini, professore dell'Università di Bologna che ha coordinato lo studio. Purtroppo abbiamo però riscontrato che l'uso eccessivo di queste molecole può portare ad effetti dannosi. Gli integratori possono essere fondamentali in particolari condizioni, ma è sempre bene consultare il proprio medico curante o uno specialista prima di iniziare ad assumerli. Un'ipotesi da verificare. Nel mondo occidentale, il cancro alla prostata è la più comune forma di tumore e la seconda causa di morte tra le malattie oncologiche per i maschi adulti. Per questo, comprensibilmente, negli ultimi decenni c'è stata una grande attenzione sulla prevenzione, con un focus sulla ricerca di sostanze antitumorali. Alcuni studi epidemiologici e preclinici, in particolare, hanno suggerito che l'integrazione nella dieta di selenio e vitamina E potesse proteggere contro alcuni fattori noti per favorire il tumore alla prostata. Ma un vasto studio clinico chiamato SELECT, avviato nel 2001 per verificare e comprendere meglio gli effetti benefici di queste sostanze, ha rivelato risultati inattesi e clamorosi. Non solo il potere antitumorale della vitamina E non è stato confermato, ma è stato osservato un aumento significativo dei casi di cancro alla prostata tra chi assumeva gli integratori. A partire da questi risultati, spiega Donatella Canistro, ricercatrice tra i principali autori dello studio, abbiamo ipotizzato che la vitamina E in determinate condizioni e in alcuni tessuti non agisse più come antiossidante, ma al contrario favorisse pericolosi processi ossidativi. Un'ipotesi per la quale gli studiosi bolognesi hanno cercato e trovato verifiche in laboratorio. Il nostro studio, continua Canistro, ha evidenziato come la vitamina E favorisca sia l'azione di una superfamiglia di enzimi, nota come CYP450, responsabile della trasformazione di sostanze precancerogene in cancerogene finali, sia l'aumento dei livelli di radicali liberi nelle cellule della prostata, generando effetti che possono facilitare il danneggiamento del DNA cellulare. La vitamina E si comporta quindi in questo caso come una sostanza che favorisce l'insorgenza del tumore. Un'altra conferma. I ricercatori hanno confermato l'attività cancerogena della vitamina E anche realizzando studi di trasformazione cellulare basati sul benzoapirene, un idrocarburo che si trova ad esempio nel fumo di sigaretta e nei gas di scarico dei motori diesel, e una delle prime sostanze di cui è stata confermata la cancerogenicità. Dai nostri esperimenti, spiegano Fabio Vivarelli, ricercatore tra i principali autori dello studio, e Silvia Cirillo, dottoranda di ricerca, è emerso che la vitamina E aumenta l'attività cancerogena del benzoapirene. Le cellule esposte alla vitamina E, infatti, una volta entrate in contatto con il benzoapirene, sono più portate ad acquisire le caratteristiche morfologiche e replicative tipiche delle cellule tumorali. L'utilizzo di integratori antiossidanti a base di vitamina E, insomma, non sembra essere un'arma efficace contro il tumore alla prostata, anzi, in alcune condizioni può rivelarsi addirittura pericoloso. I risultati del nostro studio, conferma il coordinatore Moreno Paolini, pongono l'attenzione sul tema dell'uso di integratori a base di antiossidanti nella prevenzione primaria. Da un lato possiamo affermare che il consumo di alcuni alimenti nell'ambito di uno stile di vita sano può contrastare l'insorgenza di alcune forme tumorali, ma dall'altro non siamo in grado di identificare specifiche vitamine, minerali o oligoelementi che possano essere promossi come agenti chemiopreventivi su larga scala. I protagonisti dello studio. Lo studio è stato pubblicato su Scientific Reports con il titolo Co-carcinogenic effects of vitamin E in prostate. Per l'Università di Bologna hanno partecipato Fabio Vivarelli, Donatella Canistro, Silvia Civillo e Moreno Paolini del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, Alessio Papi ed Enzo Spisni del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Paola Franchi e Marco Lucarini del Dipartimento di Chimica. Antonello Lorenzini e Silvia Marchionni del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie. Hanno inoltre collaborato ricercatori dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR di Pisa, dell'Istituto Ramazzini di Bologna, dell'Università di Firenze e di ARPA Emilia Romagna. Il vino racconta il cambiamento climatico. La certosina raccolta di dati negli archivi di Béarn, la capitale del Borgogna, ha rivelato che il giorno di inizio della vendemmia è rimasto lo stesso per oltre 6 secoli, per poi anticipare di colpo negli ultimi 30 anni a causa dei cambiamenti del clima. Un'eccezionale testimonianza del cambiamento climatico in atto viene dai registri dei viticoltori della Borgogna. A partire dal 1988 la vendemmia delle uve usate per la produzione del rinomato vino di quella regione è anticipata in media di 13 giorni rispetto ai secoli precedenti, indicando che il clima è diventato più caldo e più secco. Lo studio che lo dimostra, condotto da un gruppo di scienziati e storici svizzeri, francesi e tedeschi sotto la direzione di Thomas Labbé dell'Università della Borgogna a Digione e di Christian Pfister dell'Università di Berna in Svizzera, è pubblicato su Climate of the Past, organo della European Geosciences Union. Thomas Labbé e colleghi hanno meticolosamente ricostruito le date delle vendemmie dei viticoltori della cittadina di Béarn, la principale località della zona di produzione del vino di Borgogna, andando a ritroso fino al 1354. I ricercatori hanno consultato gli archivi comunali, spulciando metodicamente anche le registrazioni dei pagamenti dei proprietari terrieri ai vendemmiatori e i libri delle deliberazioni del capitolo della chiesa di Notre Dame a Béarn. Alla fine hanno ottenuto una serie ininterrotta di dati dal XIV secolo fino al 2018. Le poche lacune rimaste, per lo più relative al periodo della guerra dei Trent'anni 1618-1648, sono state colmate calcolando la differenza media di giorni fra l'inizio della vendemmia a Digione, i cui registri sono meno completi, e a Béarn. Ovviamente la data esatta dell'inizio della vendemmia è sempre stata legata all'andamento meteoclimatico dell'anno, ma se si guarda alle sue fluttuazioni il risultato è inequivocabile, dice Labbé. Le registrazioni sono chiaramente divise in due parti. Fino al 1987, le uve da vino venivano in genere raccolte a partire dal 28 settembre, mentre dal 1988 le vendemmie sono iniziate in media 13 giorni prima. Inoltre, l'analisi della serie mostra che le annate molto calde e secche non erano comuni in passato, ma sono diventate la norma negli ultimi 30 anni. Cambia il clima, cambia la vendemmia. Per validare la loro ricerca e rispondere alla possibile obiezione che i dati relativi al piccolo circondario di Béarn non possono essere considerati esemplificativi di una condizione generale, i ricercatori hanno quindi confrontato i loro risultati con quelli ottenuti in analoghi studi condotti su alcune regioni della Svizzera dal 1444 al 2012, della Boemia dal 1499 al 2015. Ed alcune ricostruzioni dendrocronologiche basate sugli anelli di accrescimento degli alberi del clima in Europa per diversi periodi di tempo. Alla luce di tutti questi dati, ha concluso Pfister, la transizione verso un rapido periodo di riscaldamento globale dopo il 1988 si distingue molto chiaramente. Speriamo che la gente inizi a considerare realisticamente la situazione climatica in cui si trova attualmente il pianeta.